Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Vincenzo Proto, Serena Tullio e Patrizio Ciprari. Oggetto di questa trasmissione è la strage che c'è stata in Nigeria, perché sapete tutti che i morti sono stati 110. Il bilancio di questo attacco a tre chiese, il più eclatante, quello del 25 dicembre, con un'autobomba nella chiesa di Santa Teresa a Maddala. Io vorrei introdurre due ospiti: il professor Massimo Entrovigne, che è rappresentante dell'OSCE per la lotta al razzismo, la xenofobia e la discriminazione. Salve Entrovigne.
Buongiorno.
E grazie anche a Don Guillermo Basagnes, consigliere regionale per l'Africa dei Salesiani. Salve Basagnes.
Buongiorno, grazie.
Entrovigne, allora iniziamo subito con l'appello che è stato fatto dal Papa ieri all'Angelus per questa strage che ha davvero toccato i cuori di tutti, non solo i cristiani, ma delle persone di buona volontà e di ragionevolezza. Un appello che è stato lanciato con forza e naturalmente anche con fermezza da Benedetto XVI.
Ho appreso con profonda tristezza la notizia degli attentati che anche quest'anno, nel giorno della nascita di Gesù, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese della Nigeria. Desidero manifestare la mia sincera e affettuosa vicinanza alla comunità cristiana e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo assurdo gesto. Invito a pregare il Signore per le numerose vittime. Faccio appello affinché con il concorso delle varie componenti sociali si ritrovino sicurezza e serenità. In questo momento voglio ripetere ancora una volta, con forza, la violenza è una via che conduce solamente al dolore, alla distruzione e alla morte. Il rispetto, la riconciliazione e l'amore sono l'unica via per giungere alla pace.
Ecco Entrovigne, il Papa lo ha detto chiaramente, la pace va cercata, la pace va ovviamente preparata. Perché è stata attaccata la Nigeria dal punto di vista dei cristiani, no? Un'altra volta, un altro attacco.
Ma c'è una preparazione profonda e ce n'è una immediata. Quando l'Islam iniziò a perdere qualche cosa che lo colse di sorpresa con l'assedio di Vienna nel 1683 e poi con altre sconfitte con il colonialismo, ci furono due risposte. La prima: perdiamo perché siamo indietro rispetto all'Occidente, senza perdere la nostra identità dobbiamo in qualche modo occidentalizzarci, e questa fu a lungo la linea vincente. Un po' alla periferia dell'Islam nacquero invece movimenti di totale chiusura: perdiamo perché ci siamo troppo avvicinati all'Occidente, dobbiamo chiuderci in fortezze senza contatti con l'esterno. Questa fu la risposta di Abdul Wahhab in Arabia Saudita e fu anche la risposta di Usman Danfodio tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento in Nigeria, con il suo effimero, chiusissimo e oggi diremmo fondamentalista califfato di Sokoto. Il movimento fondamentalista nigeriano cui oggi ci troviamo di fronte,
Boko Haram si chiama,
Entrovigne. Boko Haram idealizza il califfato di Sokoto e vorrebbe tornare a questo califfato.
Che chiamati anche i talebani della Nigeria, diamo anche qualche elemento in più a chi ci ascolta.
Ecco, che cosa significa Boko Haram? Questo forse è interessante. Haram significa qualche cosa di proibito, di vergognoso, di disgustoso, che deve essere espulso dalla vita individuale e sociale, se necessario con la violenza. E Boko è tutto quello che non è islamico, quindi le religioni tradizionali un tempo chiamate animiste e certamente il cristianesimo. Quindi l'idealizzazione del califfato di Sokoto, cioè della risposta chiusa, che oggi chiameremmo fondamentalista, ma la parola viene dopo, dal punto di vista storico, E l'idea che dalla Nigeria debba essere espulso tutto quanto non fa parte dell'eredità islamica sono i due capisaldi di questo movimento, molto antico quanto alla sua ideologia, ma modernissimo quanto alla tecnologia di morte e di terrore che in parte viene da Al-Qaeda.
Sentiamo anche su questo Don Guillermo Basagnes, che sicuramente dell'Africa ha un'esperienza davvero interessante, no? Forse non della Nigeria, però di quello che sta accadendo in tutta l'Africa. Guillermo.
Certo, noi salesiani di Don Bosco siamo presenti in circa una quarantina dei paesi dell'Africa. Il rapporto tra i cristiani e i musulmani, come anche il Papa l'ha detto nell'ultima esortazione post-sinodale, Africe Munus, è di fatto molto complessa, no? Perché abbiamo alcune zone del continente africano dove c'è una buona intesa fra cristiani e fra musulmani, no? Però in questo caso della Nigeria è evidente che sono molto mescolati gli elementi religiosi e anche gli elementi politici economici, no? Perché non è indifferente il fatto che questi attacchi accadono nel centro nord della Nigeria, che è la zona meno sviluppata, e quando il cristianesimo, che è più presente nel sud, nel sud-est, con tutta la ricchezza del petrolio, no? Dunque qui le motivazioni evidentemente, oltre ad essere così dolorose, una situazione veramente triste, sono molto mescolate da questi interessi politici economici, il che fa difficile da valutare esattamente tutto questo che è accaduto.
Io vorrei sentire anche una voce della chiesa locale di Monsignor John Onoyakean, arcivescovo della capitale della Nigeria, Abuja, intervistato proprio da Marco Guerra, che sostanzialmente dice: attenzione, perché la cosa non solo è pericolosa, ma può estendersi anche a tutta l'Africa.
La comunità cristiana c'è chi ha accettato con rassegnazione, ma la grande maggioranza hanno soltanto l'atteggiamento di non capire più niente. Poi c'è il gruppo di giovani che sono arrabbiatissimi. Ora abbiamo cercato di calmarli, ma abbiamo detto pure fermamente al governo che l'unico modo di calmare la rabbia dei giovani che hanno perso i loro fratelli, i loro amici, è che si fa convincere che il governo è alla testa della situazione e che si sta individuando, in qualche modo eliminando le cove di questi gruppi terroristici in questa zona. Perché abbiamo appena finito parlando con il ministro degli interni, che anche lui è venuto qua. I giovani lo hanno chiesto: si è capace di difenderci oppure ciascuno deve prendere provvedimenti per difendersi e difendere la propria famiglia?
Ma voi avete dato un messaggio per riprendere il cammino di pace e di convivenza con la comunità musulmana?
È ciò che facciamo sempre, è ciò che abbiamo sempre fatto, particolarmente la Chiesa Cattolica, la Conferenza Episcopale Nigeriana. Abbiamo fatto tanto per incoraggiare e promuovere la vita di armonia e di rispetto con la comunità musulmana. Dobbiamo cercare comunque di continuare a sperare che, malgrado episodi come questi, vale la pena proseguire la via del dialogo e della riconciliazione. La grande maggioranza dei nigeriani, musulmani e cristiani, vogliamo vivere in pace insieme. Volevo anche rilevare che fra i vittime di questa cosa c'erano anche dei musulmani. Siamo andati all'ospedale per visitare dei feriti gravi. Ho parlato, ho pregato con due persone che sono musulmani. Non venivano alla chiesa, soltanto passavano dalla strada. In questa situazione dobbiamo prendere il discorso del dialogo e della promozione di vivere insieme molto serio.
Che cosa si sente di dire ai fratelli cristiani colpiti da questa tragedia e a tutta la comunità cristiana nigeriana?
Da ieri mi viene in mente la parola di Gesù: non si deve temere quelli che possono uccidere il corpo e non possono uccidere lo spirito. Che non dobbiamo avere paura di questa gente, non dobbiamo lasciarli uccidere il nostro spirito, il spirito di convivenza, il spirito di vivere insieme con altra gente, il spirito di rispettare uno l'altro, perché c'è la grande pericolo che con questo tipo di gesto possono creare tensione e odio fra cristiani e musulmani, e questo sarebbe una tragedia ancora più grave. Noi abbiamo tirato tanto conforto dalle parole del Santo Padre. Santo Padre ha già pregato per la nostra gente. Speriamo con le preghiere del Santo Padre e il sostegno della comunità cattolica ritroveremo la via della pace.
Ecco, Don Guillermo Basagnes, Monsignor Onoyekan, Arcivescovo di Abuja, ha detto sostanzialmente questo: attenzione, perché se no si incendia tutta, non dico l'Africa, ma insomma quasi.
Certo, ci conosciamo bene con l'Arcivescovo, siamo stati insieme al Sinodo nel 2009, posso dirgli che questo buon spirito cristiano del nostro Arcivescovo di Onitsha è molto illuminante, perché infatti la Chiesa in Africa ha questa strada che deve percorrere, la strada della riconciliazione e della pace, no? Infatti questi fatti molto dolorosi che hanno messo in lutto questo Natale 2011 vengono da un lato a rafforzare questa linea chiara che il Papa ha offerto per tutta l'Africa nell'enciclica, dunque dobbiamo percorrere la strada della riconciliazione, però questa strada della riconciliazione deve passare necessariamente, come lo stesso Papa lo dice, per una strada di giustizia, dove i responsabili di queste stragi devono essere identificati perché la verità sia chiaramente conosciuta, però la strada non può essere un'altra che questa strada del perdono, della riconciliazione, che in certo modo è l'insistenza più chiara che è venuta in questa enciclica, in questa esortazione post-sinodale del Papa Benedetto.
Introvigne, lei è d'accordo su questo punto, no? Non bisogna abbassare la guardia, però bisogna dialogare, mi pare ragionevole.
Guardi, è molto importante tenere sempre presenti due punti. Il primo è che non tutti i musulmani sono fondamentalisti, e il secondo è che non tutti i fondamentalisti sono terroristi. Quello che noi chiamiamo fondamentalismo, che peraltro è un'etichetta molto discussa, è un grande scatolone, comprende ormai partiti che sono al governo o che andranno al governo in parecchi paesi africani. Questi partiti sono molto grandi, hanno milioni di elettori e decine di migliaia di militanti, non ci piacciono, sono lontani dalla nostra mentalità, ma dobbiamo imparare a riconoscere con saggezza tutte le sfumature. Ci sono dei terroristi e ci sono persone molto molto attaccate alla loro identità islamica, con cui tuttavia con grande fatica un dialogo è possibile. Quindi certo c'è bisogno di una risposta di polizia, c'è bisogno di una risposta politica, non dobbiamo dimenticare che quello che succede in Nigeria accade perché nel 2010 è stato eletto un presidente cristiano, Jonathan Goodluck, e i musulmani più estremisti non accettano l'elezione di un cristiano alla presidenza della Repubblica. C'è anche un secessionismo del nord musulmano rispetto al sud cristiano, secessionismo complicato perché le ricchezze petrolifere sono in realtà concentrate principalmente nel sud, quindi non dobbiamo abbassare la guardia dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, dobbiamo tenere conto di tutti i fattori politici, ma come il Papa ci insegna dobbiamo mantenere il dialogo con l'Islam, anche con l'Islam politico, che è uno scatolone da aprire, dentro ci troveremo cose molto sgradevoli, ma forse ci troveremo anche forze, persone correnti con cui un cauto dialogo non è impossibile.
Introvigne, c'è chi dice sostanzialmente questo: si fanno questi attentati, questi gruppi fanno questi attentati per ottenere attenzione internazionale, soprattutto contro i cristiani, perché c'è poi un movimento, una reazione che fa pubblicità.
No, certo, io credo che sia importante, lo diceva in un'altra intervista, non in questa che avete trasmesso, ma in una che ha trasmesso la RAI, lo stesso arcivescovo, credo che sia importante distinguere anche in Nigeria fra i Boko Haram e la comunità musulmana nel suo insieme, che magari a favore del nord, della parte musulmana della Nigeria che è più povera, anche delle rivendicazioni di carattere economico. Ecco, con cui il mondo musulmano, che non è violento, che non è terrorista, anche la Chiesa Cattolica in Nigeria giustamente cerca di mantenere aperta con tutte le difficoltà la porta del dialogo. Cioè una reazione sbagliata che alcuni media, non voi naturalmente, ma che alcuni media in questi giorni ci stanno mostrando è quella di confrontare i Boko Haram, che sono una minoranza all'interno dell'Islam nigeriano, con tutto l'Islam nigeriano. Facendo così si cade precisamente nella trappola che questi ultrafondamentalisti radicali e terroristi hanno costruito, cioè presentarsi come portavoce dell'Islam nigeriano mentre la maggioranza dei musulmani nigeriani non li considera affatto come loro portavoce o rappresentanti e non è d'accordo con loro.
Don Basagnes, in Africa è possibile avere altre Nigeria da qui a qualche settimana, qualche mese? Perché so che c'è questo timore.
Certo, è possibile, un po' difficile identificare un po' sulla geografia, ci sono alcuni posti dove c'è questo mescolarsi di interessi politici, economici e allo stesso tempo di una religiosità forte, no? Però dalla nostra esperienza, dico da noi salesiani di Don Bosco, che stiamo lavorando soprattutto con i giovani nell'educazione, è molto interessante come anche in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, ci sono state molte reazioni, soprattutto venute dai giovani, di rifiuto di questo atteggiamento violento che sta venendo anche da alcuni piccoli gruppi cristiani che, non capendo esattamente come fare, hanno incominciato anche a tentare provocare, cercare vendette, che evidentemente sarà sempre una spirale di violenza che non finisce, no? Però è molto chiaro in parecchi posti dove si sta lavorando positivamente in educazione, in sviluppo, in sviluppo agricolo per esempio tra cristiani e musulmani, è molto chiaro che è possibile uscire da questa situazione e che soprattutto i giovani in Africa, i giovani africani stanno mostrando, indicando la strada e dicendo che è possibile lavorare insieme e vivere insieme cristiani e musulmani.
Secondo lei per quale motivo si pensa più a fare questi attentati e a aumentare questa spirale di violenza piuttosto che pensare al futuro, alla riscossa della Nigeria piuttosto che di un altro paese africano?
Beh, la Nigeria è veramente un grande potenziale per tutta l'Africa, specialmente per l'Africa occidentale, il paese più popolato, 160 milioni di abitanti e con delle risorse economiche molto molto grande, no? Allora la speranza di questo paese è molto grande, allora tentare dividere questa nazione certamente è obiettivo.
Fa gola a qualcuno, dice lei, no, Basagnes? Fa gola a qualcuno? Dividerla,
dividerla, perché giustamente ha tante potenzialità e ha un futuro molto, molto promettente. No?
In Trovigne c'è il capitolo della comunità internazionale perché tutti hanno reagito in modo inequivocabile, netto, a partire dal presidente Obama, però credo che in questi casi si faccia sempre poco, no? Si dà la dichiarazione, si dice beh siamo contrari a queste violenze, però si sta a guardare, forse perché un po' conviene lasciare divisi, come diceva anche Basagnes, questi paesi dove ci sono interessi colossali.
Guardi, quest'anno l'OSCE sotto la presidenza lituana è stata molto attiva e sono onorato di aver potuto servire sotto questa presidenza Monsignor Mamberti nel corso dell'assemblea dei 56 ministri degli esteri dell'OSCE a Vilnius, rappresentando la Santa Sede, ha parlato di risultati eccezionali e il mio mandato si conclude il 31 dicembre. La nuova presidenza irlandese ha nominato per il mio mandato, che è molto ampio, che comprende il razzismo, la xenofobia, oltre ai crimini contro cristiani, una giudice molto autorevole della Corte Suprema irlandese, la signora McGuinness, che si è occupata però principalmente di lotta alla pedofilia e di diritti delle donne. Io spero che non vada perduto il lavoro che ho avviato quest'anno e che anche la nuova presidenza irlandese, che sembra avere forse qualche altra priorità, continui nelle pressioni sui paesi che non rispettano i diritti dei cristiani. È molto importante, io quest'anno l'ho ripetuto spesso, secondo le statistiche più autorevoli, ogni anno 105.000 cristiani perdono la vita a causa della propria fede o di conflitti religiosi. Questo fa un morto ogni 5 minuti. Certamente le organizzazioni internazionali, non solo l'OSCE, ma l'ONU, il Consiglio d'Europa e altre, hanno tante priorità. C'è la crisi economica, ci sono tanti problemi, però un morto ogni 5 minuti sono cifre da autentico genocidio. E io spero che anche dopo che il mio mandato si sarà concluso, chi continuerà questo lavoro tenga presente che di genocidio si tratta e che la forza dei persecutori qualche volta sta proprio nella debolezza di organizzazioni internazionali che per tanti timori e veti incrociati non ce la fanno ad alzare.
Però Introvigne, ho un dubbio che mi attanaglia da sempre, no? La comunità internazionale dice vabbè, ci sono le stragi dei cristiani, perfetto, siamo contrari eccetera, e poi le stesse multinazionali che operano in Africa sono quelle che danno i soldi ai governi per magari le elezioni, ai governi uscenti piuttosto che ai presidenti, e magari lì in Africa vogliono mantenere gli interessi dividendo la popolazione. È un cane che si morde un po' la coda.
Guardi, questo è un problema che non si trova solo in Nigeria. Pensiamo all'importanza economica della Cina, che è un paese dove non vi è una piena libertà religiosa, ma che siccome possiede una parte rilevante del debito pubblico occidentale è criticata di rado, perché i governi dicono magari se li critichiamo per i diritti dei cristiani poi non comprano più i nostri buoni del tesoro e dove andiamo a finire. Certamente non si può essere ingenui in un periodo di crisi economica, chi ha il petrolio, chi ha risorse economiche, chi controlla territori strategici è un po' il coltello dalla parte del manico. Devo dire però che non solo alcune organizzazioni internazionali come quest'anno l'OSCE sotto, lo ricordo ancora, la presidenza lituana, che ripeto è stata particolarmente benemerita, ma anche alcuni paesi fra cui l'Italia, ma non è l'unico, voglio ricordare per esempio l'Ungheria, la Polonia, si muovono e cercano di muoversi anche sul piano del commercio estero tenendo presente l'emergenza della persecuzione dei cristiani. Proprio questa mattina il ministro degli esteri Giulio Terzi, parlando alla RAI, ha riconfermato questa linea di avere sempre un occhio alle persecuzioni dei cristiani, che era già la linea del suo predecessore, il ministro Frattini. Io spero proprio che sia così, perché indubbiamente in diversi paesi, qualche volta pubblicamente, qualche volta attraverso una diplomazia silenziosa, l'Italia è uno dei paesi che ha affiancato la Santa Sede, che naturalmente rimane sempre al primo posto nel difendere gli interessi di tutti i cristiani, non solo dei cattolici, nei paesi dove è rappresentata diplomaticamente. Io spero che anche l'Italia possa continuare in quella che negli ultimi anni è stata un'opera veramente molto significativa, quando il nuovo ambasciatore presso la Santa Sede all'inizio di quest'anno ha presentato le credenziali a Benedetto XVI, il Papa stesso ha riconosciuto questa grande opera, talora silenziosa, che l'Italia ha svolto sotto tutti i governi, quindi non è una questione di colore politico, negli ultimi anni contro la persecuzione dei cristiani nel mondo.
Don Basagnes, lei parlava dei giovani africani, prima, sono la speranza. Dobbiamo puntare su di loro per evitare queste cose tristi.
Sicuro, credo che questa sia la strada. Infatti personalmente dalle nostre missioni di Don Bosco in Africa lo sentiamo molto, molto da vicino. Credo che non sia per caso, anche lo vedo provvidenziale, questo bel messaggio che il Papa ci offre per la giornata della pace, rivolgendo lo sguardo ai giovani. Ho tanti ricordi, mentre adesso stavo ascoltando, no? De tanti giovani in queste zone dove a volte c'è maggioranza di musulmani, come i giovani cristiani sono proprio capaci a lavorare insieme. Penso a qualche missione al nord-est del Benin, proprio in frontiera con la Nigeria, in Kandy, una zona poverissima, dove cristiani e musulmani si sono messi insieme a fare dei pozzi per avere dell'acqua. e c'è una pace e una capacità di capirsi. Mi sto ricordando anche in Burkina Faso, in Bobo Dioulasso, una volta mi trovavo in uno dei nostri centri di formazione professionale, maggioranza di allievi, studenti musulmani, e alla mattina preghiera cristiana, una ragazza che stava dirigendo la preghiera dell'Angelus, e mi dicono: quella ragazza è musulmana e stava dirigendo la preghiera cristiana davanti a tutti, no? Dunque, i giovani hanno una percezione molto, molto ottimista e molto realista, credo io, e che ci stanno mostrando in queste società che è possibile vie di uscite alternative a quella della violenza.
Chiudiamo con questa speranza di Don Guillermo Basagnes, consigliere regionale per l'Africa dei Salesiani. Grazie molte, Basagnes.
Grazie, grazie a voi tutti.
E grazie anche al professor Massimo Introvigne, rappresentante dell'OSCE, lotta al razzismo, la xenofobia e la discriminazione. Grazie per quanto fa Introvigne ancora.
Grazie, fino al 31 dicembre, pochi giorni, ma cercheremo di fare ancora.
Va bene, anche dopo con la sua esperienza.
Certo.
Grazie a Introvigne, e vi ricordo il numero verde in chiusura 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317.